Buongiorno a tutti, dovrebbe bentrovati alla nostra lettura e commento della lettera Redemptoris Mater con Maria nella vita della Chiesa in cammino. Siamo arrivati appunto alla seconda parte dove stiamo affrontando in realtà il numero 12 della lettera enciclica, dopo aver parlato di quelle che sono le antiche profezie vetero-testamentarie, Giovanni Paolo II si sofferma sui Vangeli, in particolare i Vangeli che parlano dell'Annunciazione, e ci eravamo lasciati alla trattazione sulla grazia, no, di Maria, ma il motivo per cui abbiamo scelto la Redemptoris Mater anche per parliamo di cultura è il fatto che appunto è anche un'enciclica che descrive in modo molto opportuno quella che è anche in realtà la cultura tra virgolette mariana del Magistero Pontificio. Lo vediamo nei capitoli che seguono, oggi iniziamo il numero 12, dove il Papa scrive che subito dopo la narrazione dell'Annunciazione l'Evangelista Luca ci guida dietro i passi della Vergine di Nazareth verso una città di Giuda, Luca 1,39. Secondo gli studiosi, dice Giovanni Paolo II, questa città dovrebbe essere l'odierna Ein Karim, situata tra le montagne, non lontano da Gerusalemme. Ma Maria vi giunse in fretta per fare visita ad Elisabetta, sua parente, e il motivo della visita, aggiunge il Papa, va cercato anche nel fatto che durante l'Annunciazione Gabriele aveva nominato in modo significativo Elisabetta, che in età avanzata aveva concepito dal marito Zaccaria un figlio per la potenza di Dio. Elisabetta, tua parente, leggiamo in Luca, nella sua vecchiaia, ha concepito un figlio, questo è il sesto mese per lei, che tutti dicevano sterile. Nulla è impossibile a Dio, questo è ovviamente uno dei passi più commentati del Vangelo di Luca al primo capitolo, subito dopo appunto l'Annunciazione. Il messaggio divino si era richiamato all'evento compiutosi in Elisabetta per rispondere a sua volta alla domanda di Maria, cioè come avverrà questo, non conosco uomo, appunto il dialogo con l'Arcangelo. Ecco, questo avverrà proprio per la potenza dell'Altissimo, come ancor più che nel caso di Elisabetta. Maria dunque, commenta il Papa, sollecitata dalla carità, si reca nella casa della sua parente. Quando vi entra, Elisabetta, nel rispondere al suo saluto, sentendo sussultare il bambino nel proprio grembo, piena di Spirito Santo, ci dice il testo, a sua volta saluta Maria a gran voce, benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, Luca, capitolo 1, versetto 40. Questa esclamazione o acclamazione di Elisabetta sarebbe poi entrata nell'Ave Maria come continuazione del saluto dell'angelo, divenendo così una delle più frequenti preghiere della Chiesa, come ovviamente oggi noi tutti sappiamo, no? Ma ancora più significative sono le parole di Elisabetta alla domanda che segue: a che debbo che la madre del mio Signore venga a me? Luca 1,43. Elisabetta in questo modo rende testimonianza a Maria, riconosce e proclama che davanti a lei sta la madre del Signore, la madre del Messia. A questa testimonianza partecipa anche il figlio che Elisabetta porta in seno, Giovanni Battista. Il bambino è esultato di gioia nel mio grembo, leggiamo più avanti. Nel saluto di Elisabetta ogni parola è densa di significato e tuttavia, aggiunge il Papa, ciò che si dice alla fine sembra essere di fondamentale importanza e beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore. Queste parole si possono affiancare all'appellativo pieno di grazia, di cui diciamo già la volta scorsa. In entrambi i testi si rivela un essenziale scontenuto mariologico, cioè la verità su Maria, che è diventata realmente presente nel mistero di Cristo proprio perché ha creduto, cioè la fede di Maria rende possibile, diciamo già la volta scorsa, in qualche modo, no, il mistero dell'incarnazione. La pienezza di grazia annunciata dall'angelo significa il dono di Dio stesso. La fede di Maria, proclamata da Elisabetta nella visitazione, India, come la Vergine di Nazareth, abbia risposto a questo dono. E ovviamente non a caso la fede appunto di Maria è indicata come la fede esemplare per la stessa Chiesa, no? Maria, diciamo, già è all'inizio della Chiesa, la Chiesa nasce con Maria, non solamente la storia della salvezza ha in Maria l'inizio della nuova alleanza dal punto di vista appunto terreno, ma anche, per così dire, la storia della Chiesa ha in Maria la sua prima cristiana, no? Come spesso anche i santi dottori mariani l'hanno vista, cioè colei che si è fatta discepola del Signore, sia perché con il suo fiat all'annunciazione ha reso possibile l'incarnazione, sia perché la fede di Maria poi durante la vita pubblica su questa terra di Gesù ha in qualche modo fatto da scuola a tutti i cristiani che saranno venuti dopo, no? In questo caso si dice che Maria è per l'appunto la prima cristiana, no? A Dio che rivela è dovuta all'obbedienza della fede, ci dice San Paolo nelle sue lettere ai Romani oppure anche ai Corinzi, e per la quale l'uomo si abbandona a Dio tutto intero liberamente, come insegna il Concilio. Questa descrizione della fede trovò una perfetta attuazione in Maria. Il momento decisivo, tra virgolette, fu l'Annunciazione, e le stesse parole di Elisabetta, e beata colei che ha creduto, si riferiscono in primo luogo proprio a questo momento, cioè momento in qualche modo in cui Maria durante l'Annunciazione dice il suo fiat, no? Nell'Annunciazione infatti Maria si è abbandonata a Dio completamente, manifestando l'obbedienza della fede, tra virgolette, a colui che le parlava mediante il suo messaggero, espressando il pieno ossequio dell'intelletto e della volontà. Ha risposto dunque con tutto il suo io umano, femminile. In tale risposta di fede hanno contenuto una perfetta cooperazione con la grazia di Dio che previene e soccorre, una perfetta disponibilità all'azione dello Spirito Santo, il quale perfeziona continuamente la fede mediante i suoi doni. La parola del Dio vivo, aggiunge il Pontefice, annunciata a Maria dall'angelo nell'Annunciazione, si riferiva a lei stessa. Ecco, concepirai un figlio e lo darai alla luce, come leggiamo in Luca 1,31. E quindi, accogliendo questo annuncio, Maria sarebbe diventata la madre del Signore e in lei si sarebbe compiuto il divino mistero dell'incarnazione. Volle il Padre delle Misericordie, dirà il Concilio Vaticano II, che l'accettazione della predestinata madre prendesse l'incarnazione e la costituzione dogmatica Lumen Gentium. E Maria dà questo consenso dopo aver udito tutte le parole del messaggero, cioè dice all'angelo: eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. Questo fiat di Maria ha deciso dal lato umano il compimento del mistero divino. C'è una piena consonanza in qualche modo quindi con le parole del Figlio che secondo la lettera agli Ebrei, entrando nel mondo, dice al Padre: tu non hai voluto né sacrificio né offerta, un corpo invece mi hai preparato, ecco, io vengo per fare, oddio, la tua volontà. Lettera agli Ebrei, capitolo 10, versetto 5. Il mistero dell'incarnazione si è compiuto dunque quando Maria ha compiuto il suo fiat: avvenga di me quello che hai detto, ha detto l'Arcangelo Gabriele, rendendo possibile per quanto aspettava a lei il disegno divino, l'esaudimento del voto di suo figlio. E, sottolinea ancora il Papa, Maria ha pronunciato questo fiat mediante la fede. Mediante la fede, cioè, si è abbandonata a Dio senza riserva e ha consacrato, tra virgolette, totalmente se stessa, quale ancella del Signore, alla persona e all'opera del Gesù, quanto dicevamo anche precedentemente, in qualche modo si è data completamente proprio facendo da esempio per tutti coloro che poi verranno dopo. E questo figlio, come insegnano i padri, l'ha concepito prima nella mente che nel grembo, proprio mediante la fede. Giustamente dunque Elisabetta loda Maria e beata quella che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore. È la prima lode, in qualche modo, della fede di Maria, no? Che troviamo nel Vangelo. Queste parole si sono già compiute quando Maria di Nazareth si presenta sulla soglia della casa di Elisabetta e di Zaccaria come madre del figlio di Dio. E la scoperta gioiosa di Elisabetta, la madre del mio Signore, viene a me. Pertanto anche la fede di Maria, conclude Giovanni Paolo II, può essere paragonata a quella di Abramo, essere cioè esemplare, diremmo noi oggi, no? In qualche modo appunto da modello, chiamato dall'Apostolo il nostro padre nella fede. Si usa ancora oggi rifarsi proprio a questa espressione anche, no? Nella definizione della fede. Nell'economia salvifica della rivelazione divina, quindi la fede di Abramo costituisce l'inizio dell'antica alleanza, la fede di Maria nell'Annunciazione invece dà inizio alla nuova alleanza. Come Abramo ebbe fede sperando contro ogni speranza che sarebbe diventato padre di molti popoli, lettera ai Romani, capitolo 4, 18, così Maria, al momento dell'Annunciazione, dopo aver indicato la sua condizione di vergine, come avverrà questo, non conosco uomo, credette che per la potenza dell'Altissimo, proprio dello Spirito Santo, sarebbe diventata la madre del Figlio di Dio, secondo la rivelazione dell'angelo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato Figlio di Dio. È in qualche modo l'elogio della fede di Maria che è alla base, no, della imitazione di Maria stessa, che a sua volta, come abbiamo sentito in precedenza, in qualche modo però imita, tra virgolette, anche il figlio, no, quando si abbandona alla volontà del padre. Tuttavia, le parole di Elisabetta è beata colei che ha creduto, non si applicano solo a quel particolare momento dell'Annunciazione. Certamente, dice Giovanni Paolo II, questo rappresenta il momento culminante della fede di Maria in attesa di Cristo, ma è anche il punto di partenza, che comincia tutto il suo itinerario verso Dio, tutto il suo cammino di fede. E su questa via, in modo eminente, davvero eroico, anzi con un sempre maggiore eroismo di fede, si attura l'obbedienza da lei professata alla parola della divina rivelazione. Questa obbedienza della fede da parte di Maria, durante tutto il suo cammino, avrà sorprendenti analogie con la fede di Abramo. Torna qui sul paragone Giovanni Paolo II proprio per sottolineare in qualche modo come tra la nuova alleanza e l'antica alleanza ci siano non pochi tratti in comune, no? Cioè tra Maria ed Abramo. Come il patriarca del popolo di Dio, così anche Maria, lungo il cammino del suo fiat filiale e materno, ebbe fede sperando contro ogni speranza. Specialmente lungo alcune tappe di questa via, la benedizione concessa a colei che ha creduto si rivelerà con particolare evidenza. Credere vuol dire abbandonarsi alla verità stessa della parola del Dio vivo, sapendo e riconoscendo umilmente quanto sono imprescrutabili i suoi giudizi e inaccessibili le sue vie. Lettera ai Romani, capitolo 11. Maria, che per l'eterna volontà dell'Altissimo si è trovata, si può dire, al centro stesso di quelle inaccessibili vie e di quegli imprescrutabili giudizi di Dio, gli si conforma nella penombra della fede, accettando pienamente e con cuore aperto tutto ciò che è disposto nel disegno divino. Quando nell'Annunciazione sente parlare del figlio, di cui deve diventare genitrice e al quale darà il nome di Gesù, che significa Salvatore, come sappiamo, Dio salva, Maria viene anche a conoscere che a lui il Signore darà il trono di Davide, suo padre, e che regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine. In questo senso si rivolgeva alla speranza di tutto Israele. Il Messia promesso deve essere grande, tra virgolette, e anche il messaggio celeste annuncia che sarà grande. Grande sia per il nome del figlio dell'Altissimo, sia per l'assunzione dell'eredità di Davide. Devi dunque essere re, deve regnare sulla casa di Giacobbe. Maria quindi è cresciuta in mezzo a queste attese del suo popolo, in un tempo, diciamo, messianico, no? Di preparazione. Poteva intuire al momento dell'annunciazione quale essenziale significato avessero le parole dell'angelo e come occorre intendere quel regno che non avrà fine, si chiede il Papa. Benché mediante la fede ella si sia sentita in quanto l'istante madre del Messia, tuttavia ha risposto: eccomi, sono la serva del Signore, come sappiamo. Avvenga di me quello che hai detto, sempre Luca 1,38. Sin dal primo momento Maria, cioè, ha professato soprattutto l'obbedienza della fede, abbandonandosi a quel significato che dava alle parole dell'Annunciazione colui dal quale provenivano, Dio stesso. Per questo Maria è in qualche modo stata sempre al centro, no, della riflessione, sulla meditazione in particolare, no? Perché Maria è colei che, dirà poi anche più avanti il Vangelo, medita continuamente, no? Quelle che sono le promesse di Dio, i disegni di Dio, i miracoli di Dio, no? Nel suo cuore. Sempre lungo questa via dell'obbedienza, della fede, tra virgolette, Maria ode poco più tardi altre parole, quelle pronunciate da Simeone al Tempio di Gerusalemme, no? Cioè in occasione della presentazione. C'era già il 40° giorno dopo la nascita di Gesù, quando secondo la prescrizione della legge di Mosè, Maria e Giuseppe, leggiamo sempre nel testo del Vangelo, portarono il bambino a Gerusalemme per offrire al Signore, Luca 2,22. La nascita era avvenuta in condizioni di estrema povertà, lo conosciamo, no? Sappiamo anche sempre dal Vangelo che quando in occasione del censimento della popolazione ordinato dalle autorità romane, Maria si recò con Giuseppe a Betlemme, non avendo trovato posto nell'albergo, diede a luce il suo figlio in una stalla e lo depose, sempre leggiamo nel Vangelo di San Luca, nella mangiatoia. No? Un uomo giusto e temeroso di Dio, il di nome Simeone, appare invece in quell'inizio dell'itinerario della fede di Maria. In qualche modo è lui che gli preannuncia, no? Ciò che avverrà in qualche modo nella sua vita. No? Le sue parole, suggerite dallo Spirito Santo, confermano la verità dell'Annunciazione. Leggiamo infatti che egli prese tra le braccia, cioè Simeone prese tra le braccia il bambino, al quale era stato messo nome Gesù, secondo quanto già preannunciato dall'Arcangelo. Il discorso di Simeone è conforme al significato di questo nome, che vuol dire Salvatore, Dio è salvezza, da Dio viene la salvezza. In qualche modo Maria è la prima che è salvata da Dio, no? Qua poi si dirà tanto più avanti nella Redemptoris Mater, no? Rivolto al Signore, Simeone dice così: i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele. Contemporaneamente però, Simeone si rivolge a Maria con le seguenti parole. Egli è qui, dice Simeone a Maria, per la rovina e la risurrezione di molti in Israele, segno di contraddizione, perché siano svelati i pensieri di molti cuori. E aggiunge, con detto riferimento a Maria, a Luca 2,34, e anche a te una spada trafiggerà l'anima. Quindi, dice il Papa, le parole di Simeone mettono in una luce nuova l'annuncio che Maria ha udito dall'angelo. Gesù è sì il Salvatore, è luce per illuminare gli uomini, ma non è quel che si è manifestato, non è in qualche modo quello che si potrebbe pensare senza riflettere, no? Cioè, la luce sarà ovviamente poi opposta alle tenebre, no? E la vita di Maria sarà come quella di Gesù, no? Da questo punto di vista. Nello stesso tempo, però, già all'inizio della sua vita, il figlio di Maria e con lui sua madre, infatti, dice Giovanni Paolo II, sperimenteranno in se stessi la verità delle parole di Simeone, segno di contraddizione. Quello di Simeone spiega, cioè, il testo qui della Redemptoris Mater, appare come un secondo annuncio a Maria, poiché le indica la concreta dimensione storica nella quale il figlio compie la sua missione, cioè nella nell'incomprensione e nel dolore, sarà in qualche modo respinto, no? Se un tale annuncio da una parte conferma la sua fede nell'adempimento delle divine promesse della salvezza, dall'altra le rivela anche che dovrà vivere la sua obbedienza di fede nella sofferenza a fianco del Salvatore sofferente e che la sua maternità sarà oscura e dolorosa. Ecco, infatti, dopo la visita dei magi, dopo il loro omaggio, dopo l'offerta dei doni, Maria, insieme al bambino, che deve fuggire in Egitto, sotto la premurosa protezione di Giuseppe, perché Erode stava cercando il bambino per ucciderlo. E così, come anche sappiamo sempre dagli Vangeli, fino alla morte di Erode, dovranno rimanere in Egitto, no? Quindi è in qualche modo l'inizio di una via che già all'inizio si presenta come via dolorosa, no? Via di sofferenza. E dopo la morte di Erode, quando la Sacra Famiglia fa ritorno a Nazareth, inizierà il lungo periodo della vita nascosta. Colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore, gli giunge il contenuto di queste parole, in qualche modo meditandole, no? Come dicevamo in precedenza, quotidianamente accanto a lei è il figlio a cui ha dato nome di Gesù, dunque certamente nel contatto con lui ella usa questo nome, che del resto non poteva destare meraviglia a nessuno, essendo in uso da molto tempo in Israele. Tuttavia, la cosa che va sottolineata qui, dice il Papa, è che Maria sa che colui che porta il nome di Gesù è stato chiamato dall'angelo figlio dell'Altissimo. Maria quindi è perfettamente consapevole di averlo concepito e dato la luce, non conoscendo uomo, per opera dello Spirito Santo, con la potenza dell'Altissimo, che ha steso la sua ombra su di lei, è sempre il Vangelo di Luca, no? 1,35, così come ai tempi di Mosè e dei padri, la nube velava la presenza di Dio. E questo è anche il motivo per cui Maria è stata chiamata poi Arca dell'Alleanza, no? Come anche poi ripetiamo nelle invocazioni mariane. Dunque Maria sa che il figlio da lei dato la luce virginalmente è proprio quel santo, il figlio di Dio, di cui le ha parlato l'angelo. Durante gli anni della vita nascosta di Gesù nella casa di Nazareth, anche la vita di Maria è nascosta con Cristo in Dio, mediante la fede. La fede infatti è un contatto col mistero di Dio. E da questo punto di vista Maria sarà colei che in qualche modo verrà chiamata beata proprio perché ha creduto, no? Maria è costantemente, quotidianamente in contatto con l'ineffabile mistero di Dio che si è fatto uomo, mistero che soprattutto ciò che è stato rivelato nell'antica alleanza. Ovviamente c'è qualcosa in comune, diciamo già in precedenza, tra l'antica e la nuova alleanza, ma poi la nuova alleanza ha ovviamente nuova direzione, no? Rispetto al passato, è ciò che cambia totalmente il dialogo fra Dio e gli uomini, no? È l'ultima parola di Dio sul mondo. Sin dal momento dell'Annunciazione la mente della Vergine Madre è stata introdotta nella radicale novità, tra virgolette, della trovazione di Dio, e resa consapevole del mistero. Ella è prima di quei piccoli di cui Gesù dirà un giorno: Padre, hai tenuto nascosto queste cose sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Questo è molto importante proprio anche per la cultura mariana, cioè Maria è proprio la prima di quei piccoli di cui Gesù fa l'elogio, no? È sì la piena di grazia, è sì colei che è la madre di Gesù, ma è anche la prima dei piccoli, no? È anche colei che indica, per così dire, la strada delle beatitudini, e colei che sarà elogiata proprio per questa sua umiltà. No? La piccolezza di Maria è appunto nel fatto che non è lei che si vanta della sapienza e dell'intelligenza che eventualmente Dio le dà, ma riporta tutto ai disegni di Dio, no? E da questo punto di vista è piccola, no? Perché si rende conto della sua infinita relatività, se così possiamo esprimerci, no? Di fronte alla grandezza di Dio. e quindi sarà Gesù stesso a fare il suo elogio, no? Padre, hai detto nascosto queste cose sapienti ed intelligenti e le hai rivelate ai piccoli, perché i piccoli sono coloro che hanno fiducia nel disegno di Dio, no? Non lo mettono in discussione, non fanno domande, no? Non vi si oppongono, meno che mai, ovviamente, no? Da questo punto di vista Maria è la prima dei piccoli, no? Non a caso anche proprio su questo aspetto tanti studiosi e poi anche di testi biblici si soffermeranno poi nel corso della storia, no? Infatti nessuno come conosce il figlio se non il padre, leggiamo in Matteo 11:27, e come può dunque conoscere il figlio Maria? Certamente non lo conosce come il padre, eppure, dice Giovanni Paolo II, è la prima tra coloro a cui il padre l'ha voluto rivelare. Se però sin dal momento dell'annunciazione è stato rivelato il figlio, che solo il padre conosce completamente, come colui che lo genera nell'eterno oggi, Maria la madre è in contatto con la verità del suo figlio, solo nella fede e mediante la fede. Cioè Maria è colei che in qualche modo ha una fede così grande tanto da rendersi, da comprendere almeno diciamo dal punto di vista umano quello che è il piano di Dio, no? Che altrimenti sarebbe incomprensibile. Cioè la fede di Maria, meglio ancora, è talmente grande che in qualche modo rende possibile la fiducia di Dio nell'uomo, no? Dopo che c'era stata appunto la rottura dell'antica alleanza, no? È dunque beata, spiega il Papa ancora, perché ha creduto e crede ogni giorno tra tutte le prove e contrarietà del periodo dell'infanzia di Gesù e poi anche ovviamente durante gli anni della vita nascosta a Nazareth, dove egli stava loro sottomesso, Luca 2,51, sottomesso a Maria e anche a Giuseppe, perché questi faceva la voce del padre davanti agli uomini, quando lo stesso figlio di Maria era ritenuto dalla gente il figlio del carpentiere. Quindi la madre di quel figlio dunque, memoria di quanto le è stato detto nell'annunciazione e negli avvenimenti successivi, porta in sé la radicale novità, sempre tra virgolette, della fede, l'inizio della nuova alleanza, come diciamo prima, no? E questo è l'inizio del Vangelo, ossia della buona e lieta novella. Non è difficile però notare in questo inizio una particolare fatica del cuore, unita a una sorta del biotto della fede, per usare le parole di San Giovanni della Croce, quasi un velo attraverso il quale bisogna accostarsi all'invisibile e vivere nell'intimità col mistero. Infatti in questo modo che Maria, per molti anni, rimase nell'intimità col mistero del suo figlio e avanzava nell'itinerario di fede man mano che Gesù cresceva in sapienza e grazia davanti a Dio e agli uomini. Sempre di più si manifestava agli occhi degli uomini la predilezione che Dio aveva per lui. La prima tra queste creature umane ammessa alla scoperta di Cristo era Maria, che con Giuseppe viveva nella stessa casa a Nazareth. Tuttavia, quando dopo il ritrovamento nel Tempio alla domanda della madre perché ci hai fatto questo, dicendo Gesù rispose non sapevate che devo occuparmi delle cose del Padre mio, l'Evangelista aggiunge, ma essi, cioè Giuseppe e Maria, non compresero le sue parole. Dunque Gesù aveva la consapevolezza che solo il Padre conosce il Figlio, tanto che persino colei alla quale era stato rivelato che affonda il mistero della creazione divina, la madre, viveva nell'intimità con questo mistero solo mediante la fede. Trovandosi a fianco del figlio, sotto lo stesso tetto e osservando fedelmente la sua unione col figlio, ella avanzava nella peregrinazione della fede, come sottolinea il Concilio. E così fu anche durante la vita pubblica di Cristo, onde di giorno in giorno si adempiva in lei la benedizione pronunciata da Elisabetta nella meditazione «Beata colei che ha creduto». Tale benedizione raggiunge la pienezza del suo significato quando Maria sta sotto la croce di suo figlio, come leggiamo nel Vangelo di Giovanni, capitolo 19, versetto 25. Il Concilio afferma che ciò avviene non senza un disegno divino, soffrendo profondamente col suo unigenito e associandosi con l'animo materno al sacrificio di lui, amorosamente consenziente all'immolazione della vittima da lei generata, in questo modo Maria serbò fedelmente la sua unione col figlio, fino alla croce. L'unione mediante la fede, la stessa fede con la quale aveva accolto la rivelazione dell'angelo al momento dell'Annunciazione. Allora, si era anche sentito dire, sarà grande, il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre, regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine. Ed ecco, stando ai piedi della croce, Maria è testimone, umanamente parlando, della completa smentita di queste parole. Il suo figlio, agonizzante su quel legno, come condannato, disprezzato, rito degli uomini, uomo dei dolori, come leggiamo nel libro di Isaia, era disprezzato, non avevano alcuna stima, quasi distrutto. Quanto grande, quanto eroica è allora l'obbedienza della fede dimostrata da Maria di fronte agli imperscrutabili giudizi di Dio. E proprio questa sarà, in qualche modo, la prima delle beatitudini che Maria vivrà, no? Cioè la beatitudine della fede, beata colei che ha creduto, no? Spesso non si ricorda, ma appunto è questa poi la prima beatitudine, no? Ed è anche il motivo per cui in qualche modo Maria è all'inizio anche della storia della Chiesa, no? Perché è la fede che ovviamente rende possibile per l'appunto la vita mistica, no? La vita sacramentale, la vita spirituale, la fede che in Maria ha raggiunto per l'appunto il massimo livello, no? Certamente da questo punto di vista è qualcosa che è sempre davanti ai cristiani, no? Cioè la fede che ha Maria ha reso possibile certamente l'incarnazione, ha poi accompagnato la vita terrena di Gesù, è stata l'inizio a Pentecoste della fondazione proprio della Chiesa Apostolica, ma poi ancora oggi è avanti alla vita della Chiesa perché è in qualche modo colei che traccia proprio anche il cammino, no? Come poi diranno anche i grandi santi e dottori mariani, no? Ogni volta che c'è una tempesta, per usare le parole di San Bernardo di Chiaravalle, guarda a Maria, volgi gli occhi a Maria, no? E da questo punto di vista è appunto colei che ancora oggi, no? È al centro, da questo punto di vista, della riflessione teologica ed ecclesiale. Questo è il motivo per cui la cultura mariana non può essere in qualche modo slegata, distaccata, no? Dalla cultura cristiana, come dirà poi anche Papa Paolo VI, no? Non si può essere cristiani senza essere mariani. Noi oggi ci fermiamo qui, era il numero 18, la prossima volta porteremo avanti il discorso proprio sulla beatitudine della fede in Maria. Grazie a tutti da Maria Brema e a risentirci.